guerra, Milcama, Osea 4:6. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Dat. Conoscere se stessi e conoscere il nemico. Se conosci il nemico e te stesso, la tua vittoria è sicura. Se conosci te stesso, ma non il nemico, le tue probabilità di vincere e perdere sono uguali. Se non conosci il nemico e nemmeno te stesso, soccomberai in ogni battaglia. Capitolo 8. Prima di poter combattere, dobbiamo affondare, indossare, fare in modo che la completa armatura di Dio sia plasmata su di noi, come cintura, corazza, calzari, scudo, elmo e spada. Tutto questo è possibile con ogni preghiera. Cal tefilà. Leggiamo tutto il passo. Efesini 6:11-19. Affondatevi nella completa armatura di Dio, affinché abbiate la forza di stare saldi per quanto riguarda le astute insidie del diavolo. Perché il combattimento per noi non è verso sangue e carne, ma verso i principati o archetipi, verso le potenze sul corpo e la mente, verso i padroni di questo mondo di tenebre, verso gli spiriti della malvagità nei cieli. Perciò prendete su di voi la completa armatura di Dio, affinché possiate levarvi nel giorno malvagio e, avendo predisposto ogni cosa, restate fermi. State dunque saldi, cingete i vostri fianchi secondo verità e affondate nella corazza della giustizia, avendo per di più calzati i piedi con la preparazione o prontezza nel Vangelo della pace. Davanti ad ogni cosa sollevate lo scudo della fede, con il quale siete messi in grado di estinguere tutti i dardi infuocati del maligno. Mettete su voi stessi l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, ovvero un rema di Dio, pregando in ogni tempo, con ogni preghiera e supplica, vegliato per questo con ogni perseveranza per tutti i santi. È altresì per me, affinché mi sia dato di parlare con libertà per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo. Stamattina vedremo l'aspetto delle calzature. Calzate ai piedi la prontezza del Vangelo della pace, come scritto in Efesini 6:15, abbiamo letto ora. Avendo per di più calzati i piedi con la preparazione nel Vangelo della pace, Shalom. Calzare i piedi con la prontezza o preparazione nel Vangelo della pace significa trasmettere uno stile di vita proveniente dall'amore di Dio, Ahava, in modo pratico e reale. Prima Corinzi 9:20-23. Vediamo l'Apostolo Paolo come spiega questo principio. Con i giudei mi sono fatto giudeo per guadagnare i giudei. Con quelli sotto Torah mi sono fatto sotto Torah. Io stesso non sono sottoposto alla Torah per guadagnare quelli sotto Torah. Con quelli senza Torah mi sono fatto come senza Torah, non essendo senza la Torah di Dio, ma legato alla Torah del Messia, per guadagnare quelli senza Torah. Con i deboli mi sono fatto debole per guadagnare i deboli. Mi sono fatto ogni cosa a tutti per salvarne ad ogni modo alcuni. E faccio tutto per il Vangelo, al fine di esserne partecipe insieme. Che sta dicendo Paolo? Che ogni volta che incontro qualcuno, e questo qualcuno è diverso da me, si crea una barriera. Principalmente l'altro non mi riconosce. Ma perché l'altro non mi riconosce? Perché io non lo riconosco. Siamo diversi, e se siamo diversi non si può camminare insieme. Là Paolo che dice, fatti come lui, prova a entrare nei suoi panni, prova a identificarti, prova a capire il perché quella persona si comporta o vive in quella maniera, in modo che tu possa di lì agganciarti per fargli conoscere la stupefacente grazia di Dio. Il titolo di questo studio è Guerra. Una guerra da combattere secondo la legge del Messia. La legge del Messia è una, Ahava, amore. È un qualcosa che non si comprende con la nostra intelligenza, perché è un qualcosa di spirituale, è un qualcosa che va al di là di quello che noi siamo. Noi non siamo così, non si nasce così, ma si riceve questo tipo d'amore. Dio lo profonde nei nostri cuori e in quel momento inizia un combattimento. Quanto riesco a vivere in quella dimensione e quanto invece la vecchia dimensione prende forza. Principalmente si vive della vecchia dimensione. A sprazzi e quando si entra in un certo tipo di cammino, a volte può capitare di entrare in quell'altra dimensione, perché è spirituale. Come? Avendo per di più calzati i piedi con la prontezza nel Vangelo della pace. Shalom. Luca 6,29. Che significa questo tipo d'amore? Ci sono delle espressioni nei Vangeli che non ci piacciono, di fatto. A chi ti percuote su una guancia, porgili anche l'altra. A chi ti toglie il mantello, non impedire di prenderti la tunica. Che cosa ci vuole insegnare Gesù? Che cosa ci sta dicendo? Se tu pensi di avere qualcosa da perdere, sicuramente la perderai. Ma se pensi di avere qualcosa da perdere, non riuscirai a conquistare nessuno. E qui, poi lo vedremo più avanti, il Signore dà questa espressione, che non è sempre comprensibile. Dice, non so dove porre il capo. Ma realmente non era così. Allora cosa stava dicendo? Che tutto quello di cui sto usufruendo ora non è mio, non mi interessa, non è un problema. Perché se ho paura di perdere qualche cosa, non riuscirò a conquistare l'altro. Perciò, porgere l'altra guancia significa mettersi nella condizione altrui. Perché questa persona si sta comportando così? Poi si deve arrivare anche a un punto quando lo Spirito Santo ci dirà lascia stare, di lasciar perdere. Ma fino a quel momento io devo cercare di entrare in empatia, devo cercare di entrare in comunione con quella situazione, anche se è sbagliata. Ma lo devo fare quando sento da parte di Dio di farlo. Non lo devo fare per forza, perché altrimenti spesso ci si può mettere in condizioni sbagliate. Il costo della guerra. Luca 9,57-62. Mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse, io ti seguirò dovunque andrai. E Yeshua gli rispose. Non gli disse, bene, bravo, grande. Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Che gli stava dicendo? Dice, io ti voglio seguire. Ma mi vuoi seguire perché tu hai visto segni, prodigi, guarigioni e miracoli? O mi vuoi seguire per amore? Perché l'amore ha un costo. Seguire Gesù perché faceva miracoli era straordinario. Come dire, io sono amico suo. Non è questo il modo in cui si cammina. Ad un altro disse, seguimi. E quello rispose, permettimi prima di andare a seppellire mio padre. Ma Yeshua gli disse, lascia i morti seppellire i loro morti, ma tu vai ad annunziare il regno di Dio. Un altro ancora disse, ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia. Ma Yeshua gli disse, nessuno che abbia messo mano all'aratro e volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio. Ma se uno si ferma un attimino a pensare, dice, ma cosa ci sta chiedendo il Signore? Per essere un cristiano c'è veramente bisogno di lasciare tutto in questa maniera? Il problema non è lasciare tutto. Il problema è non sentirmi proprietario di qualche cosa, non pensare di avere qualcosa, ma non economicamente, perché la mia stessa vita in questo momento, in questo istante, mi può essere ridomandata. Questo è il principio. Se io non riesco a entrare in questo principio, non riesco a rendermi conto che io sono qui per la grazia di Dio, ho perso di vista l'obiettivo. Non riuscirò a portare agli altri quello che non ho. Perché questo è un principio che se non ce l'ho, significa che sono io che sto vivendo e non lo Spirito di Dio che è in me. Perciò non potrò portare il messaggio. Perché? Perché sarà un messaggio inquinato. Allora non farò cristianesimo, non porterò la buona novella, farò proselitismo. Cosa l'ha detto al primo personaggio? Io ti seguirò dovunque andrai. Lui voleva dire, vengo anch'io, se fa miracoli, guarigioni, si moltiplica pane e pesci. Mi sento portato per questo. Dice, ma ti senti portato? Non tu sa dove dormire? Non so se riesco a esprimere questo concetto. Perché è un concetto che non ci piace. Perché ognuno di noi ha bisogno delle sue sicurezze. Il mio letto, il mio divano, la mia poltrona, la mia automobile. Perché mi dà sicurezza. E il Signore dice, ma se la tua sicurezza è in queste cose, significa che non è in Dio. Perché se la tua sicurezza è in Dio, tutte queste cose ti saranno sopraggiunte. Ma se cerchi queste cose prima di Dio, è la posizione che è sbagliata. Non sono le cose sbagliate. Il figlio di Dio non può accattare il pane, non lo permetterà. Allora cosa ci sta dicendo il Signore? Cercate prima il regno di Dio, le altre cose vi saranno sopraggiunte. Invece noi spesso cerchiamo le cose e avanza tempo il regno di Dio e pensiamo che così possa funzionare. Non può funzionare. Noi lo possiamo fare, c'è il libero arbitrio, noi si può continuare a camminare come ci pare, ma si sta cercando di capire e di comprendere il perché a volte le nostre preghiere, il nostro pensare di poter in qualche modo portare la gente a Cristo non funziona. Non funziona perché nei fatti noi non ci crediamo. A parole sì, se se ne parla tantissime belle parole, ma il nostro comportamento, il nostro stile di vita quotidiano, il nostro approccio su quello che sono, non è questo. Matteo 10,14. Nel caso in cui uno fosse nella dimensione giusta, Gesù ci dà un insegnamento specifico. E se qualcuno non vi riceve e non ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi. Yeshua ci insegna a non spendere tempo con persone disinteressate, a non incaponirsi. Lascia che sia, perché tanto se quell'uomo o quella donna non vogliono sentir ragione, dice sì, ma però c'è un rapporto, diciamo, d'affetto, un rapporto familiare, non cambierà niente, ci faranno solo perdere tempo. Dice sì, ma come fa io? Uno può avere la moglie, uno può avere il marito, uno può avere il figliolo, uno può avere il babbo, la mamma, il nonno, lo zio, chi ti pare? Ognuno può avere gli affetti che vuole. Ma se non è lo Spirito Santo che convince i cuori, non si può fare niente. Allora il modo migliore perché lo Spirito Santo possa convincere i cuori è che trovi un canale che è ben disposto a entrare in quella dimensione. Perché è il canale che deve essere ben disposto. Questo non toglie che comunque il libero arbitrio rimane a ognuno. Però noi avremo fatto esattamente la parte che Dio ci chiede. Poi ci si ferma, poi si deve andare avanti. Altrimenti si gira come un robolo, no? Zoom, e si ritorna, zoom, e tutti i giorni sono uguali e diventerà soltanto un peso. Dobbiamo investire il tempo con quelli sulla via della salvezza. Ci sono più uomini sulla via della salvezza che credenti pronti a testimoniare. Se siamo in Cristo, sappiamo esattamente chi incontriamo, dove lo incontriamo e quando lo incontriamo. Perché è Dio che prepara gli incontri. Siamo pronti a portare il Vangelo della pace che annuncia la salvezza? Come si porta questo Vangelo? Qual deve essere l'atteggiamento istintivo, il nefesh, questa forza vitale che Dio ha messo dentro ogni anima? Zelanti, ci deve essere zelo. Non si porta il Vangelo come dire, ma io te l'ho detto, poi vedi te, io ti ho regalato il Vangelino, ti ho incontrato, ti porto il volantino. A portare volantini, a fermarsi nelle piazze, a portare Vangeli, a parlare con la gente. Non funziona. Si fa soltanto proseliti, non cristiani. Perché non è la chiesa di Yeshua, è la chiesa di Pinco Pallino. Tito 2,14. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo scelto, zelante nelle opere buone. È Yeshua che vuole purificarci un popolo. Se volete questa parola si può trasformare, perché è la stessa parola, e santificarsi un popolo scelto. Si può leggere anche così, e santificarsi un popolo eletto. Che significa? Senza la santificazione nessuno può vedere il Signore. Efesini 2,10. Noi infatti siamo il suo poema, edificati nel Messia Yeshua sulle buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché le compiamo. I principi sono sempre gli stessi. Se ho zero nel fare le opere buone significa fare bene, fare secondo Dio, fare secondo quello che lo Spirito Santo mi sta indicando di fare, non fare perché in qualche modo devo fare. È proselitismo. Nel cristianesimo non è così. Per questo è difficilissimo essere cristiani, nel vero senso della parola. Perché essere cristiani non ha niente a che fare con tutto quello che ho detto ora. Romani 12, 11. Quanto allo zelo, non siate titubanti, siate ferventi nello spirito, siate servi del Signore. Essere zelanti significa cercare di ascoltare. L'ho visto anche ieri sera. Questo Shema, ascolta. Perché se ascolto, mi metto nella condizione di poter fare secondo quello che ho ascoltato. Ma se non ascolto, quello che andrò a fare non sarà cristianesimo. Sarà qualcos'altro. È un'altra divisione nella divisione. Qui si sta parlando di unità. Dio è Echad, uno, al plurale. Voi sapete che Echad significa uno al plurale. Come Elohim significa uno al plurale. Perciò Echad significa uno, ma non è uno e basta, è uno al plurale. Perché anche noi siamo Echad con Dio, uno. Secondo punto, siamo pronti a portare il Vangelo della pace che annuncia la salvezza. Come? Bisogna essere pazienti e perseveranti nella testimonianza e nell'intercessione. Giacomo 5,7. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il prezioso frutto della terra con pazienza finché abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Romani 8,25. Ma se speriamo ciò che non vediamo, aspettiamo con perseveranza e pazienza. Sembra che questo che ho detto ora sia in contrasto al fatto di non continuare, di non insistere a perdere tempo con le persone che non vogliono sentire. Non è questo il principio. Il principio di non perdere tempo con le persone che ci fanno perdere tempo non ha niente a che fare con questo principio di pazienza e perseveranza nella testimonianza e nell'intercessione. La testimonianza e l'intercessione deve essere legata a un altro principio. Non è una testimonianza, un'intercessione direttamente con la persona che ho davanti, ma una testimonianza è un'intercessione in spirito. E prendermi del tempo in spirito per poter avere questo tipo, diciamo, di relazione, per poter riuscire a vedere chi incontrerò. Se non so chi incontro, non so chi è, non so se è interessato o meno, perdo soltanto tempo. Ma se io invece ho una vita di preghiera e di intercessione e aspetto che il Signore mi metta davanti quello che ho da fare, là quello che andrò a fare porterà frutto. Paolo, per esempio, voleva andare in Asia a evangelizzare l'Asia. A lui sembrava giusto. Che gli disse lo Spirito Santo? È scritto che glielo vietò. Perché l'evangelizzazione è così difficile? Perché è lo Spirito Santo che convince i cuori di peccato, di giustizia e di giudizio. Se non è per lo Spirito Santo, in qualunque posto tu andrai, non funzionerà niente. Se siete qui stamattina, è perché avete avuto il desiderio di venirci. Terzo punto. Siamo pronti a portare il Vangelo della pace che annuncia la salvezza? Come? Forti e coraggiosi. Perché è facile scoraggiarsi. Scoraggiarsi io penso che sia il primo problema. È come nella preghiera.
Cioè, oggi proprio non mi sento.
Perché non mi sento? Perché mi sono scoraggiato. Forti e coraggiosi, imponendo le mani, facendo fronte ai traumi degli altri in modo vitale. Leggiamolo. Giosuè 1,9. Non te l'ho io comandato. Sii forte, Chazak, e coraggioso, Omez. Non aver paura e non sgomentarti, perché Yahweh, il tuo Dio, è con te dovunque tu vada. Non te l'ho io comandato, Non fate le vostre guerre, fate la mia guerra. Giosuè era nel posto giusto, nel momento giusto, ma quello che aveva davanti gli sembrava impenetrabile, le mura di Gerico. Dio è con noi quando? Quando noi glielo permettiamo. Spesso, anzi, sempre il problema siamo noi. Siamo noi che non permettiamo a Dio di fare in noi, di insegnarci a noi a fare la sua buona, piacevole e completa volontà. Perché noi ci facciamo le nostre scuse, ci creiamo i nostri divieti. Dici no, ma questo è buono perché piace a me. È buono perché piace a Dio, è la sua buona, è la sua piacevole, è la sua completa volontà che funziona nella mia vita. Perché ogni volta che io mi lascio guidare da quei principi che Dio ha stabilito nella sua parola, ecco che allora la mia vita funziona. Ma ogni volta che non lo faccio si crea un impedimento, sia spirituale che materiale. Omez si scrive Aleph Mem Tzad Sofit, è un valore numerico di 131, che fra l'altro è un numero palindromo. Sii forte e coraggioso è in parallelo con la parola umiltà, Hanava, che computa anche in questo caso Ain 70, Nun 50, Vav 6, He 5. 131. Essere coraggiosi non significa essere spavaldi, significa essere umili, significa comprendere che le mie capacità non vengono da ciò che sono, le mie capacità vengono da ciò che Dio è in me. Ciò che io sono lo devo mettere soltanto a servizio di Dio, devo fare la sua buona, piacevole e completa volontà, non quello che io penso, perché ogni volta che faccio quello che io penso si crea una frattura, un impedimento a livello spirituale. Una parola molto usata in Israele è questa, El Al, anche in questo caso verso l'alto, è 131. Che significa verso l'alto? Perché è in parallelo con forte e coraggioso? Perché verso l'alto significa che io tengo gli occhi su di Lui, tenendo gli occhi su Yeshua, autore e compitore della nostra fede. Se non tengo gli occhi su di Lui, non posso fare niente. Se non tengo gli occhi su Yeshua verso l'alto, vuol dire che sto camminando secondo i miei pensieri, non secondo i suoi. E non funzionerà. Da ultimo, tutto questo messaggio di stamattina, avete su questo principio. O è lo Spirito Santo che fa la sua opera attraverso di noi, o se siamo noi a fare l'opera di Dio attraverso di noi, non funzionerà. È Lui che la fa attraverso di noi. Non è viceversa. Non siamo noi che possiamo costringere Dio a fare la nostra opera. Marco 16, 17, 18. E questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualcosa di mortifero, non farà loro alcun male, imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. Queste sono affermazioni. Che significa forti e coraggiosi? Nel bisogno, io comunque sia mi devo muovere in quella direzione. Poi, ci sono diverse congiunture che fanno scatenare questo. Dio sa ciò che è buono, ma quello che spesso può frenarci, specialmente nell'imporre le mani, nel parlare di qualche cosa che va al di là della nostra intelligenza, può essere un impedimento spirituale. Ma io non posso permettere un impedimento della mia mente di fare la volontà di Dio. Il Signore dice, entra in questa dimensione. Questa dimensione, che è alla fine del Vangelo di Marco, è la dimensione in cui viveva la Chiesa primitiva. Cosa faceva la Chiesa primitiva? Per poter entrare a far parte della Chiesa di Yeshua, non di una Chiesa, della Chiesa di Yeshua. L'unico modo per entrarci è completamente spogliato da tutto ciò che sei e che hai. Questo non significava perdere tutto. Cosa accadeva allora in questo momento? In quel preciso istante, quando quest'uomo, questa donna o questa famiglia decideva di fare questo passo, è un passo spirituale, ma proviamo a vederlo come se ci fosse una porta. Nel momento in cui passava questa porta e lasciava tutti, è scritto che veniva lasciato tutto ai piedi di Pietro, come garante, diciamo, apostolico della Chiesa. Tutto quello che veniva lasciato, nel momento in cui veniva lasciato tutto, veniva lasciato anche demoni, malattie, impedimenti,
qualunque cosa, che passava da quella porta usciva di là completamente libero da ogni cosa. Non è vero che non aveva più niente, anzi, aveva ricevuto tutto, perché aveva ricevuto Dio. Ma accogliete che però la nostra intelligenza scontra un po'. Tutto quello che noi conosciamo di là fuori ci dice un'altra cosa. Finché io mi sentirò partecipe di qualcosa di questo mondo, non posso essere partecipe della Chiesa di Yeshua. Perché la Chiesa di Yeshua entra in questa dimensione. È scritto che tutti venivano sanati, tutti venivano liberati, tutti venivano guariti. È scritto così nella Bibbia. Ma perché? Perché chi entrava in quella dimensione aveva lasciato tutto, ma non tutto soltanto negli averi, aveva lasciato tutto, anche i problemi, anche le malattie, non si voleva portare dietro niente. Non ci si può portare dietro niente nella Chiesa di Yeshua, perché Yeshua è vita. Quarto punto. Siamo pronti a portare il Vangelo della pace che annuncia la salvezza? Come? Bisogna essere intuitivi. Se siamo in spirito, siamo anche intuitivi. Secondo la situazione che ci troviamo davanti, si intuisce cosa fare e cosa dire. Se restiamo in sintonia con lo Spirito Santo, è sempre una questione di sintonia. Shema Israel, Yeshua Eloinu, Yeshua Echad, e amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, e amerai il Signore Dio tuo con tutta la tua vitalità, con tutta la tua vita, con tutta l'essenza che Dio ha messo in te. E amerai il Signore Dio tuo con tutta la tua forza, con tutta la tua veemenza. Questa è la Chiesa. Giovanni 14, 26. Se sei entrato da quella porta, quella di prima, nella Chiesa di Yeshua, il difensore, paracletos significa avvocato o difensore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, Bashem, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Non sarete impreparati, sarete perfettamente preparati. E questa è la cosa straordinaria della Chiesa primitiva. Nessuno era impreparato, perché in quel momento lo Spirito era in piena manifestazione. Ho una parentesi perché voglio mettere al corrente tutti di quello che ho ricevuto ieri sera. Storicamente parlando e biblicamente parlando, la Chiesa primitiva che fine ha fatto? Sto parlando di migliaia e migliaia di persone. Dove è andato? Avete mai pensato? Che fine ha fatto la Chiesa? Che fine ha fatto Enoch? Era una dimensione dove tutto era possibile, perché loro stavano già vedendo nell'invisibile, altrimenti non potevano cacciare demoni in maniera così certa, perché tutti erano stati sanati, liberati, guariti, tutti erano vivi in Cristo e tutti erano entrati nel regno di Dio senza portarsi dietro niente, ma erano entrati in quella nuova dimensione, erano diventati uomini nuovi. Stavano vivendo novità di vita, perciò erano già nel Gan Eden, erano già nel regno. Atti 8, 34, 35. Qui abbiamo un certo Filippo che in rapido volo viene preso dallo Spirito Santo e si trova a camminare accanto all'eunuco che stava tornando a casa. Era rimasto un po' deluso perché non capiva quello che stava leggendo. Rivolto a Filippo disse: ti prego, di chi dice questo il profeta? Lo dice di se stesso o di un altro? Allora Filippo prese la parola e cominciando da questa scrittura gli annunziò Yeshua. Sembra che fosse una cosa molto diffusa. Quinto punto. Siamo pronti a portare il Vangelo della pace che annuncia la salvezza? Ci vuole sensibilità, perché lo Spirito Santo è sensibile. La sensibilità può essere fisica, imporre le mani e non solo. Leggiamolo, Seconda Re 4:34. Tutti i passi che andrò a leggere ora sembrano di per sé un po' assurdi, ma Yeshua si comportava così. Il profeta poi salì sul letto e si coricò sul fanciullo. Il fanciullo era morto. Pose la propria bocca sulla bocca, sulla sua bocca, i propri occhi sui suoi occhi, le proprie mani sulle sue mani. Si distese sopra di lui e la carne del fanciullo si riscaldò. Se ci troviamo in una situazione che non si sa come comportarsi, se lo Spirito ti dice di comportarsi in un certo modo, lo devi fare. Marco 7:33. E Yeshua, trattolo da parte, lontano dalla folla, gli mise le dita negli orecchi e dopo aver sputato, gli toccò la lingua. Perché fa così? È importante
non aver paura di sporcarsi le mani. Giovanni 9,6. Dopo aver detto queste cose, sputò in terra, con la saliva fece del fango e ne impiastrò gli occhi del cieco. E il cieco vide. Noi siamo pieni di preconcetti. Ci si basa troppo su quello che ci hanno insegnato che si conosce. E se ci fate caso, la mentalità da popolo a popolo cambia. Atti 20:10. Ma Paolo, sceso giù, si gettò su di lui, l'abbracciò e disse, era un ragazzo che era cascato dal terzo piano, era morto, non vi turbate, perché l'anima sua è in lui. È risuscitato. Perché nella Chiesa primitiva, nel cristiano della Chiesa primitiva, in Yeshua non c'è morte, la morte non è più, c'è solo vita. Seconda Timoteo 1,6. Per questa ragione ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani. A volte si può ricevere lo Spirito, si può ricevere indicazioni, si può ricevere rema, si può ricevere profezia. E c'è anche l'imposizione delle mani. Se io sono veramente spirituale, riesco da parte di Dio, perché è Dio che vuol farlo, a trasmettere qualcosa a qualcun altro. La sensibilità può essere psicologica, comportamentale. È facile perdere la calma. La risposta dolce calma la collera, ma la parola pungente eccita l'ira. È facile trovarsi nella posizione sbagliata. Proverbi 25:15. Con la pazienza si persuade un principe e la lingua dolce spezza le ossa. Marco 7:14. Il comportamento è a tutto campo. Mi sono domandato in questi giorni in cui meditavo su questo, perché il Signore ha speso così tanta parola nella Bibbia per insegnare il comportamento che dovevano avere gli ebrei. Anche nella carne ci sono dei bisogni, anche pensieri si possono in qualche modo combattere fra di loro. Allora il nostro comportamento deve essere semplice, perché è facile innescare principi sbagliati. La risposta dolce calma la collera, con la pazienza si persuade un principe, ma anche in quello che si va a fare, altrimenti non si comprende. Qui c'è una critica. Allora si radunarono vicino a Yeshua i farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme. Videro che alcuni dei suoi discepoli prendevano i pasti con mani impure, cioè non lavate. Perché i farisei e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavate le mani con grande cura, seguendo la tradizione degli antichi? E quando tornano dalla piazza non mangiano senza essersi lavati. Ci sono molte altre cose che osservano per tradizione, lavaggi di calici, di boccali e di vasi di rame. Essere spirituale significa che anche nelle piccole cose noi ci comportiamo e ci muoviamo per aiutare gli altri a sentirsi a loro agio. È importante. Se si fa chiesa e si mangia tutti insieme, è importante quando si mangia tutti insieme avere le mani pulite. È importante anche il comportamento nelle piccole cose, soprattutto nelle piccole cose. La sensibilità deve essere anche spirituale, principalmente spirituale. Discernimento degli spiriti. Che cos'è il discernimento degli spiriti? Discernimento degli spiriti significa che se io in questo momento ho un problema, significa che ho un problema spirituale. Per poter aiutare, io devo avere discernimento degli spiriti. Devo capire che cos'è che ti sta in qualche modo guidando in senso sbagliato. Non ti posso aiutare. Il discernimento degli spiriti non è che io ce l'ho perché lo pretendo e Dio me lo deve dare, ma ce l'ho soltanto se sono in sintonia con Lui. Leggiamolo. Prima Corinzi 12,10. A un altro lo Spirito ha potenza di operare miracoli, a un altro profezia, a un altro il discernimento degli spiriti, a un altro diversità di lingue e a un altro l'interpretazione delle lingue. Vedete quanto è importante? Sono tutti insieme questi aspetti. Atti 16,6. Avere discernimento significa essere in sintonia con lo Spirito, nelle piccole cose come nelle grandi cose. Che cos'è che ti tormenta a livello spirituale? Atti 16,6. Poi attraversarono Paolo e la sua compagnia la Frigia e la regione della Galazia. Lo Spirito Santo vietò di annunziare la parola in Asia. Perché? Perché non era il tempo giusto, non era il momento giusto. Non è detto che quella persona che tu hai incontrato sia destinata all'inferno. Gesù dice che nessuno è destinato all'inferno, che tutti hanno la possibilità di convertirsi. Ma può darsi che non sia il momento giusto. Se tu parli a una persona alterata e tu gli vuoi parlare di Gesù, dici no, quello è alterato. Dobbiamo aspettare il momento giusto, ci vuole discernimento spirituale per capire e comprendere che cos'è che turba o tormenta qualcun altro. Avere discernimento significa che noi vediamo qual è il problema, ma non possiamo intervenire. Perciò è importante che ci sia sempre da parte di chi ha un problema spirituale la richiesta d'aiuto. Altrimenti non è compito nostro. O lo Spirito ci convince che bisogna muoversi in una certa direzione, o è meglio non muoversi. Per questo essere intuitivi non è semplice. Atti 16:16-18. Mentre andavamo alla preghiera, incontrammo una serva che aveva spirito di divinazione. Facendo l'indovina, procurava molto guadagno ai suoi padroni. Costei seguiva Paolo e noi, gridava dicendo: questi uomini sono servi del Dio Altissimo, vi annunciano la via della salvezza. Soteria. Che stava facendo di male questo spirito indovino attraverso questa donna? Che stava facendo? Aveva riconosciuto in Paolo un uomo di Dio. Dice: ascoltatelo, perché questo è serio. Così fece per molti giorni. Ma Paolo, indignato, si voltò dicendo allo Spirito: ti ordino, nel nome di Yeshua il Messia, vieni fuori da costei. E venne fuori in quell'istante. Non siamo entrati nel merito del perché o del per come. Nel fatto, Paolo aveva autorità spirituale, grande discernimento spirituale. Perciò poteva operare a tutto campo. Sesto punto. Siamo pronti a portare il Vangelo della pace che annuncia la salvezza. Come? L'abbiamo già visto più di una volta, ma è fondamentale questo principio. In novità di vita, ciascuno, siamo pronti a mettere in secondo piano noi stessi e presentare il Messia in tutta la sua stupefacente grazia? Siamo disposti a fare un passettino indietro? Prima di fare o di dire qualcosa, siamo disposti a cercare di capire quello che il Signore mi sta dicendo? Galati 2:20. Io sono stato crocifisso con il Messia e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Cioè, questo versetto è proprio semplice, è così pulito che non dà adito a dubbi. Questa è la posizione. Non sono più io che vivo. Io sono passato da quella porta, sono entrato in un'altra dimensione, ho lasciato tutto quello che ero per diventare ciò che Dio è. Questa è novità di vita. Se non passo quella porta, ho ricevuto lo Spirito, ma sto continuando a naspare nei miei problemi. Non troverò soluzione. Romani 6:4. Allora siamo stati sepolti in Lui. Là, se siamo stati sepolti, significa che abbiamo fatto quel passo, che siamo riusciti ad abbandonare ciò che in qualche modo ci teneva fermi. Perché quello che noi pensiamo di essere ci tiene legati, non ci fa liberi. Ci tiene legati al vecchio vano modo di vivere. È ciò che Dio è che ci fa liberi. Allora siamo stati sepolti in Lui mediante il battesimo nella morte. È specifico, non è che dà adito a dubbi. Che cos'è il battesimo? Il battesimo è: sono morto in Cristo e risorgo in Cristo. Non sono più io che vivo, ma da ora in poi è Cristo che vive in me. Le cose vecchie sono passate, sono morto. Ma tutte queste cose, dice pastore, ma perché ce le dici? Perché in qualche modo ci mettono in difficoltà. Ma se non vi dico la verità, si continuerà a aspettare che succeda qualche cosa che non succede, pensando che debba succedere. E sappiamo che tutto può succedere se riusciamo a fare questo passo. Non a morire, a vivere, per camminare in novità di vita, non in novità di morte, in novità di vita, affinché come il Messia è risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita, in modo singolare, estranei al mondo. Perché finché io mi porterò dietro il mondo, non funzionerà. Settimo
Punto. Per portare il Vangelo della pace, che annuncia la salvezza, bisogna portarlo in questa dimensione. Perché per poter entrare nella Chiesa primitiva, per poter far parte della Chiesa di Yeshua, nella via, il timore è il fondamento di tutto. Se io non ho timore, vuol dire che ho comunque dentro di me un residuo di arroganza, perché l'arroganza non mi fa entrare da quella parte di là. Cioè mi sto facendo le mie ragioni e le mie ragioni non mi aiuteranno a fare un passo di là, perché io devo camminare nelle ragioni di Dio. Dio ha ragione, io ho sempre torto. Ma se ho la mente di Cristo, ho sempre ragione. Il timore, Yirat di Yeshua, è il principio della conoscenza, Dat. Com'era il titolo di tutto lo studio? Il mio popolo muore per mancanza di conoscenza. Il principio di questa conoscenza è il timore di Dio. Proverbi 1:7. Il timore, Yirat di Yahweh, è il principio della conoscenza. Gli stolti disprezzano la saggezza e la disciplina. Ma la disciplina che cos'è? Sapere ciò che è giusto fare, ma non farlo. Non sono disciplinato. So che è importante fare certe cose, ma di fatto non le sto facendo. Perché non le sto facendo? Un partito da lavarsi le mani, ma sicuramente non sarà quello il fondamento. E il mio comportamento è disciplinato in Yeshua, in tutto quello che faccio, in tutto quello che dico. E questo tipo di disciplina va fatta all'interno di un corpo che funziona. Perché nel momento in cui c'è qualcuno che spinge dall'altra parte, metterà tutto il corpo in disagio. È il corpo che funziona. Nella Chiesa degli Atti, questa Chiesa dove tutto era possibile, c'è una sola voce che non funziona. C'è scritto, nacque un mormorio. Pietro e gli apostoli dissero, fermi tutti. Perché Pietro e gli apostoli hanno avuto una reazione così forte in quel momento lì? Pensateci bene. Dice, fermi tutti. Noi dobbiamo uscire da questa situazione. Noi dobbiamo tornare sui sentieri antichi. Dobbiamo tornare alla preghiera e alla parola. Scegliete 7 diaconi di cui è stata comprovata la fedeltà e la purezza, di cui è stata comprovata la santità, ripieni di spirito. Per fare che cosa? Per servire alle mense, per essere perfettamente in sintonia con Dio. Proverbi 1:29. Poiché hanno odiato la conoscenza, Datte, non hanno scelto il timore di Dio. Proverbi 2:5. Allora comprenderai il timore di Yahweh e troverai la conoscenza. Se non comprendo questi principi, non riuscirò a fare niente. La parola di Dio ci dà un insegnamento a 360 gradi. Timore, Yirat, ha un valore numerico di 611, che è in perfetta sintonia con la parola Torah. È in parallelo, perché la parola Torah ha un valore numerico di 611. Che significa questo? Che se non ho timore di Dio, non conosco la Torah, non conosco la volontà di Dio. Giovanni 8:31-32. Se voi restate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete per esperienza la verità, Emet, e la verità vi renderà liberi. Se non ho timore di Dio, non ho conoscenza della parola, non ho conoscenza della verità e non posso essere libero. Ma se ho timore di Dio, allora passare quella porta virtuale diventerà un bisogno, un'esigenza. Il fare le cose secondo Dio, secondo il suo modello, diventerà un bisogno, un'esigenza. Il non mettere in difficoltà nessuno diventerà un bisogno, un'esigenza, a partire da lavarsi le mani, che è forse la cosa più semplice. Ultimo punto, 8. Siamo pronti a portare il Vangelo della pace che annuncia la salvezza. Questo è espresso bene dal profeta Isaia 52:7-8. Quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone novelle, che annuncia la pace, shalom, che reca belle notizie di cose buone, che annuncia la salvezza, Yeshua, che dice a Sion, il tuo Dio regna. Ascolta, le tue sentinelle alzano la voce e mandano insieme grida di gioia, perché vedano con i loro occhi Yahweh che ritorna a Sion. Che annuncia la salvezza?
Annunciare il Vangelo significa annunciare la salvezza in Yeshua. La parola salvezza è la stessa parola di Yeshua. Vedete? Yeshua. Ha soltanto Yeshua una E in più. Una H per capirsi. Che ha un valore numerico di 5. La parola Yeshua, salvezza, computa un valore numerico di 391. Ora, numeri 14:14. Quelli hanno udito che tu, o Yahweh, sei in mezzo a questo popolo e gli appari faccia a faccia, panim el panim, che la tua nuvola si ferma sopra di loro e che cammini davanti a loro di giorno in una colonna di nuvola e di notte in una colonna di fuoco. Che stava dicendo? Perché qui si sta parlando di qualche cosa che è esagerato. Tu gli appari faccia a faccia. Che significa apparire faccia a faccia? È che Dio era con loro. Gli appariva faccia a faccia. Nella chiesa primitiva, cosa è successo? Nella chiesa di Gerusalemme, cosa succedeva? Che Dio era in mezzo a loro. Non più sopra di loro, come in questo caso, come colonna. Ma era in loro. Era un corpo spirituale, il corpo di Cristo. Questa è la chiesa primitiva. Questa è la sposa. Questo è l'albero di Israele, quello spirituale. È lì che noi bisogna entrare, perché quello è l'albero della vita. Prima Corinzi 13:12. Poiché ora vediamo in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia, panim el panim. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò pienamente, come anche sono stato perfettamente conosciuto. Che sta dicendo Paolo a Corinzi? Paolo sta dicendo, io ci sono in quella dimensione, ma voi no. Panim el panim, faccia a faccia, panim el panim, computa un valore numerico di 391, uguale a Yeshua. La salvezza è vedere Dio. Senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Yeshua, senza la E finale, computa un valore di 386. Se ci mettiamo la E finale, la H, diventerà 391. Ma sappiamo che Yeshua è salvezza. Perciò Yeshua è 386 come valore numerico. Salvezza, sempre Yeshua, è 391. Se mettiamo insieme questi due numeri, 386, Yeshua è salvezza, abbiamo un numero 777. È incredibile. Perché dico che è incredibile? Leggiamolo. Dio è uno, Echad, ma si rivela e si manifesta in modo diverso e plurale ed opera in sette periodi temporali. Questo viene simboleggiato dall'agnello con sette corna e sette occhi, Apocalisse 5:6. Qui si tratta delle manifestazioni dello Spirito nelle sette epoche della Chiesa. In Apocalisse troviamo ripetutamente il numero 7 ed è strettamente collegato con la profezia biblica. Sette chiese, sette angeli, sette tuoni, sette promesse per i vincitori, sette lampade ardenti, sette suggelli, sette trombe, sette coppe dell'ira di Dio, sette corna, sette occhi. Il profeta Isaia, capitolo 11, versetti 1 e 3, descrive il figlio dell'uomo in sette manifestazioni dello Spirito. Yeshua è salvezza. 777. È un caso? La geometria è un caso? No. Perché Dio ha stabilito in Apocalisse, l'abbiamo visto più di una volta, è descritto in maniera così esagerata, c'è sempre il sette di mezzo. E Yeshua è salvezza. È 777, non 666. Riprendiamo l'esame. Valore numerico 131. Omez, coraggio, 131. Umiltà, anava, 131. La parola Vangelo, in ebraico si dice Bezorat. Bezorat ha un valore numerico di 908. Se prendo il valore numerico di Yeshua e salvezza e lo aggiungo a umiltà o a coraggio, abbiamo un valore numerico di 777 più numero palindromo 131, che è 908. Perciò, per poter portare Yeshua, per poter portare la salvezza di Yeshua, bisogna portare il Vangelo di Cristo in umiltà, con coraggio.